Io a questo punto diffido di tutti, e tanto più diffido delle persone che mi dichiarano di essere amici di Paolo.
La voce ferma e risoluta è quella di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, magistrato ucciso a Palermo in via D'Amelio con gli uomini della sua scorta il 19 luglio del 1992, fatto saltare in aria come Giovanni Falcone appena 2 mesi prima a Capaci. Oggi, a distanza di quasi 20 anni, quella pagina storica è ancora tutta da scoprire. È vero, ci sono state sentenze, ci sono state condanne, ma un mistero ha sempre aleggiato su quelle stragi e riguarda la possibile presenza di mandanti occulti. Il sospetto è che gli uomini della mafia agirono non solo per propri interessi, ma anche per conto di qualcun altro, forse per conto di uomini delle istituzioni. Tanto che Salvatore Borsellino lancia un'accusa forte: quelle stragi non furono omicidi di mafia, bensì omicidi di Stato, o entrambe le cose.
Io credo non ci sia differenza, perché alla fine dei pezzi deviati dello Stato ci sono stati da sempre. Cioè, adesso si parla tanto di trattativa, ma la trattativa è una cosa che è sempre esistita. Cioè, in qualche maniera la mafia e lo Stato sono sempre venuti a patti, e di conseguenza alla fine delle stragi sono state fatte magari eseguite dalla mafia, ma magari perché l'interesse non era solo della mafia.
La stagione dei misteri si apre qualche anno prima delle stragi di Capaci e via D'Amelio. 21 giugno 1989, sulla scogliera antistante la villa abitata da Giovanni Falcone, viene trovata una borsa contenente materiale esplosivo. L'attentato doveva colpire anche gli ospiti di Falcone, la delegazione svizzera in quei giorni in visita in Sicilia, vale a dire il pubblico ministero Carla Del Ponte, il giudice istruttore Claudio Lehmann, il commissario di polizia Clemente Gioia e la segretaria Tatiana Brugnetti Guglielmini. È il fallito attentato della Daura, talmente misterioso che Falcone definì opera di menti raffinatissime. Chi mise quell'esplosivo? E perché l'artificiere che intervenne fece saltare tutto, eliminando così le prove? Dubbi che ancora oggi attanagliano Carlo Palermo, magistrato che 4 anni prima era scampato a un attentato a Pizzolungo, in provincia di Trapani, e che oggi vede un filo conduttore in diverse stragi di mafia.
Mettendo a raffronto l'esplosivo usato a Pizzolungo, quello alla Daura, quello per Falcone, quello per Borsellino, sono stati trovati punti di riferimento in comune. È facile dire materiali di possibile provenienza militare, però se poi imputati sono i mafiosi, ci si accorge poi che manca qualche passaggio. Direi che molti tasselli, molti frammenti di quella che è la storia di alcuni fatti che riguardano il nostro passato ancora non sono stati composti, non sono stati raccolti.
Materiale di provenienza militare, il timer, l'esplosivo. Questo dice il fallito attentato alla Daura, tanto da porre interrogativi seri su chi ci fosse dietro quei fatti, se solamente uomini della criminalità organizzata o anche uomini dello Stato. Sentiamo Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera.
Di certo, se uno vuole pensare male, diciamo così, all'epoca i candelotti furono fatti brillare, quelli trovati, e quindi diciamo una prova no, è scomparsa, diciamo, per fare eventuali accertamenti, e questa è una cosa abbastanza difficile da spiegare. Lì c'è anche una frase che disse all'epoca Giovanni Falcone, riferita ai mandanti, agli esecutori di quel fallito attentato, quando parlò di menti raffinatissime, no? Che faceva immaginare di nuovo 3 anni prima di Capaci e via D'Amelio a un contesto non solo mafioso. Di nuovo, lì c'è un processo che si è concluso, però ci sono indagini in corso che si vanno a intrecciare con quelle sugli altri 2 attentati che non si sono mai chiuse.
Al fallito attentato alla Daura si lega un'altra vicenda misteriosa avvenuta 1 mese e mezzo dopo, 5 agosto 1989. Alcuni killer uccidono l'agente di polizia Antonino Agostino, la moglie e il bimbo che la donna portava in grembo. Gli assassini colpiscono Antonino proprio davanti alla casa di suo padre, Vincenzo, che ha la scena ancora negli occhi.
Io ho visto ho visto personalmente io che mio figlio si voleva rifugiare dentro da noi, i proiettili come entravano nel corpo di mio figlio. E lui diceva, ma io il padre a 20 metri di distanza non l'ho potuto salvare, perché quelli vigliaccamente continuavano a sparare, perché sapevano che mio figlio era disarmato. Io sono l'unico padre, almeno vivente, che ho visto uccidere il proprio figlio, il proprio sangue sotto gli occhi.
Da quel giorno Vincenzo Agostino ha inscenato una protesta plateale. Non si è più tagliato barba e capelli e non lo farà finché i veri colpevoli non saranno scoperti. Ma nella sua mente Agostino ha tutto chiaro. A eliminare suo figlio sono stati uomini dello Stato.
Sì, è lo Stato. È lo Stato chi ci governava allora. Chi governava allora? Chi erano dei servizi segreti a Palermo? Chi comandava questi servizi? Bruno Contrada. Questo capo che governava i servizi a Palermo allora è stato condannato a 14 anni, mi sembra. Sono stati colleghi. È stato qualche funzionario, alto funzionario che l'ha eliminato.
Il mistero dell'omicidio Agostino sta in un portafoglio in un armadio. Nel portafogli che la gente aveva con sé c'era un biglietto con su scritto: se mi succede qualcosa, guardate nel mio armadio. In quell'armadio frugarono immediatamente gli uomini delle forze dell'ordine, senza che il padre di Agostino fosse presente. Ma cosa trovarono? Vincenzo Agostino è certo.
Dentro questo armadio c'era che mio figlio gli avevano dato qualche compito di scovare, così in gergo, dei latitanti, oppure che lui praticamente il fallito attentato alla Davora, che è successo quando gli hanno fatto a Falcone, lui ha visto che si è portato via il timer, perché il timer di 58 cannelotti dalla Davora non si è trovato mai più. Chi l'ha preso? Mio figlio forse lo sapeva.
Cacciatore di latitanti o forse scomodo testimone oculare di chi aveva messo e poi fatto sparire quel timer alla Daura. Per questo Antonino Agostino fu ucciso, secondo la ricostruzione di un padre che da 20 anni chiede invano di sapere la verità e che oggi è esausto.
Io non so cosa devo fare per poter avere questa giustizia, per poter avere questa verità. Io non lo so, ma ormai sono vecchio. E non ce la faccio più. Non ce la faccio più quando giro per le strade di Palermo e noi altri qua li chiamiamo scanazzate. Sono ragazze, ragazzacci, ovviamente anche madre di famiglia, però sono proprio del basso fondo, che dicono sta passando Babbo Natale. Io non ce la faccio più, mi dovete credere voi.
Ma la strage più avvolta nel mistero è quella di Via D'Amelio, l'uccisione di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Il fratello del magistrato, Salvatore, da anni va ripetendo di conoscere il movente di quell'attentato. Dopo la strage di Capaci, racconta, la mafia era pronta a trattare e per questo aveva avviato contatti con alti funzionari dello Stato. Una trattativa di cui si è vociferato più volte negli anni, con riscontri di diverso livello. Salvatore Borsellino.
Il motivo per cui è stato ucciso Paolo è perché Paolo era di ostacolo a questa trattativa. Paolo sicuramente si è opposto e di conseguenza Paolo a quel punto doveva essere eliminato, perché Paolo non era persona di fronte a una cosa del genere da tenerla per sé. L'avrebbe denunciato all'opinione pubblica. E questo un collaboratore di giustizia, Pulci, Calogero Pulci, di recente l'ha anche detto in maniera esplicita.
Salvatore Borsellino fa il nome della persona che avrebbe messo al corrente suo fratello della trattativa. Nicola Mancino, oggi numero 2 del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura e allora Ministro dell'Interno. 1 luglio 1992, il giorno in cui Mancino prese possesso del Ministero, 18 giorni prima che la mafia colpisse in Via D'Amelio. Paolo Borsellino è a Roma a interrogare il pentito Gaspare Mutolo quando riceve una telefonata. Racconta così Salvatore Borsellino.
Ci sono anche dei riscontri, nel senso che c'è Mutolo che dice chiaramente che durante l'interrogatorio che Paolo gli stava facendo alla DIA il 1 luglio del 92, nel pomeriggio, Paolo a un certo punto riceve una telefonata e dice: mi ha telefonato il ministro. Cioè non dice: mi hanno telefonato dal ministero, dice: mi ha telefonato il ministro. E il ministro era Mancino. Il fatto che Paolo sia andato al ministero è incontrovertibile, perché aliquò un sostituto procuratore, lo accompagna fin sulla porta di Mancino. Poi, diciamo, Paolo entra e non si sa quello che succede. A questo punto chi potrebbe dircelo? È solo Mancino, il quale l'aveva convocato, il quale gli ha telefonato. C'è una prova incontrovertibile del fatto che Paolo abbia incontrato Mancino. C'è l'agenda di Paolo, dove l'agenda di Paolo del 1 luglio, quella grigia, non quella rossa che è sparita, dove al 19:30 c'è scritto Mancino. Questa era un'agenda che Paolo compilava alla sera, non prima, e quindi non è che segnava gli appuntamenti che avrebbe potuto avere durante la giornata, ma quelli che effettivamente ha avuto. Tanto è vero che alla sera lui annotava tutte le spese del giorno, e quindi era una cosa riassuntiva. Questa è la fotocopia dell'agenda di Paolo, questa ci è rimasta. È un'agenda, qui è ingrandita, l'agenda è un'agenda piccolina, un'agenda grigia. E qui c'è scritto Parisi. Alle ore, prima c'è scritto Dia e qui l'interrogatorio di Mutolo, poi c'è scritto Parisi alle 18:30 e poi c'è scritto Mancino. Allora, o Mancino deve dire che Paolo si era preconfigurato un falso annotando il suo nome, peraltro riscontrato dalla testimonianza stessa di Mutolo, che dice che Paolo ha detto: mi ha telefonato il ministro, oppure Mancino non può negare di averlo incontrato. E Mancino, io vorrei capire perché nega in maniera così spudorata questo incontro. Evidentemente c'è qualcosa di molto grosso da nascondere, perché lui, per negare questo incontro, si sta letteralmente sputtanando, mi scusami il termine. Perché allora prima dice che lui non lo ha incontrato, poi lo dice nella maniera veramente più vergognosa in cui può dirla. Dice: io non ricordo se tra tante mani che ho stretto quel giorno ci fosse anche quella di Paolo Borsellino, come se fosse un usciere qualsiasi, Paolo Borsellino che aveva incontrato al ministero. Poi dice: io non conoscevo fisicamente Paolo Borsellino e quindi non posso ricordarlo. Ed è evidentemente una menzogna, perché come può fare un qualsiasi italiano al 1 luglio del 92 a sostenere di non conoscere Paolo Borsellino? Ma magari lo può fare una persona che non si interessa di politica, non si interessa di quello che succede in Italia, ma un ministro dell'interno può non interessarsi di quello che succede in Italia, tanto da fargli dire: io non conoscevo fisicamente Paolo Borsellino. Cioè è chiaramente una menzogna, e io non capisco perché si intestardisca in questo tipo di menzogna. Lui avrebbe potuto dire: ho incontrato Paolo Borsellino, ma abbiamo parlato altro. E invece si arrampica letteralmente sugli specchi per negare un incontro che sicuramente c'è stato.
Ma davvero Paolo Borsellino sapeva di una trattativa in corso fra Stato e mafia alla quale aveva opposto un netto rifiuto? Sentiamo su questa ricostruzione Giovanni Bianconi del Corriere della Sera.
Che Paolo Borsellino fosse informato di questa trattativa, che poi bisogna vedere a che cosa ci si riferisce, perché ce n'è una, bene o male, ufficiale, che è quella dei carabinieri con Ciancimino, e quella è una cosa. Poi ce ne possono essere altre, di cui sappiamo molto meno e molto meno ufficiali. Allora, che Borsellino fosse informato di questi contatti, per esempio quello tra Ciancimino e i carabinieri, è verosimile, anche se non risulta ancora ufficialmente da nulla, è verosimile, molto verosimile. Ci sono degli indizi che fanno pensare che sia così. Così è altrettanto verosimile, se non certo, ma non dimostrato, che lui era contrario a questa cosa. E allora, che da qui poi che l'altra cosa sicura, o quasi sicura, perché qui di sicuro, è l'accelerazione della strage Borsellino, sia perché per la mafia è un pessimo affare, per la mafia militare, nel senso che l'uccisione di Borsellino a Cosa Nostra porta solo guai, nel senso che viene approvato rapidamente il decreto legge fatto dopo la strage di Capaci, che probabilmente invece non sarebbe passato, vengono ristretti ancora di più i bulloni, diciamo così, della legislazione antimafia. Evidentemente ci devono essere altri interessi per la mafia ad agire a così breve distanza dalla strage di Capaci per uccidere anche Borsellino. Quindi dico che ci siano non solo interessi mafiosi dietro questa strage, di nuovo è quasi certo, è logico, però il movente vero dell'accelerazione non lo sappiamo qual è. Quello che dice il fratello di Borsellino è certamente possibile, però un conto sono le cose possibili, un conto sono le cose dimostrate e dimostrabili anche, perché poi è vero che adesso ci sono di nuovo le inchieste, ma insomma fare le inchieste a 17 anni di distanza è già un periodo abbastanza lungo per temere che non si arrivi da nessuna parte.
Sono passati 17 anni, ma Salvatore Borsellino non ha dubbi e racconta le sensazioni vissute dal fratello negli ultimi giorni prima di morire.
Diceva: sto vedendo la mafia in diretta. E Mutolo gli stava facendo i nomi di quelle persone infiltrate all'interno dell'istituzione. Erano quei giorni in cui Paolo, tornando agli interrogatori a Mutolo, per quanto racconta Agnese, cominciava a mangiare e poi vomitava, perché Paolo, con il senso delle istituzioni, che per lui lo Stato era tutto, cioè rendersi conto, e infatti lo diceva, sto vedendo la mafia in diretta, di quello che invece era veramente la mafia, cioè le sue infiltrazioni all'interno dello Stato, non potevano fare altro che sconvolgerlo.
C'è poi un'agenda scomparsa, la famosa agenda rossa, sottratta dalla borsa di Paolo Borsellino ancora fumante dopo l'attentato di Via D'Amelio. In quell'agenda il magistrato annotava tutto e da quell'agenda non si separava mai un solo secondo. Chi l'ha presa? Perché lo ha fatto? Quali segreti contenevano quelle pagine? È un Salvatore Borsellino amareggiato quello che parla oggi, un uomo che dubita di tutti, anche e soprattutto di chi si professa amico di suo fratello, e che non esita a fare un nome finora mai sfiorato da dubbi, quello di Giuseppe Ayala.
Improvvisamente vengono fuori due magistrati della procura di Marsala che dicono che sono andati a parlare con Paolo alla procura di Palermo nei giorni del luglio del 92 e dicono che Paolo, durante il colloquio con loro, scoppiò in lacrime e disse: un amico mi ha tradito. Dice: mi sono fidato di un amico che mi ha tradito. Come mai queste cose vengono fuori adesso e non vengono fuori prima? Forse perché prima non c'erano dei giudici disposti ad ascoltare queste cose. Come mai oggi Ayala fa un assist non richiesto come quello che ha fatto a Mancino, dicendo che lui in un incontro con Mancino dice, prima che Mancino gli ha fatto vedere un'agenda nella quale sì, c'era scritto il nome di Paolo Borsellino, passa un giorno e Ayala ritratta tutto, dice: confermo di aver avuto modo di visionare la pagina relativa alla data del 1 luglio 92. Desidero chiarire che nella pagina dell'agenda di qui sopra non risulta annotato il nome di Paolo Borsellino, e cioè proprio l'assenza di tale annotazione che, a dire il presidente Mancino, conforma che tra i due non vi fu alcun incontro. Allora, scusate, io comincio ad avere dei forti sospetti anche su Ayala. Io Ayala è una persona con cui mi sono amichevolmente ritrovato più di una volta in incontro, abbiamo conversato, io con Ayala, che è un ottimo intrattenitore, colloquio con molto piacere, perché lui mi racconta cose di mio fratello che io non ho avuto modo di conoscere perché sono andato via da Palermo 40 anni fa. Ma come fa un magistrato, Ayala è un magistrato, adesso è ritornato in magistratura, a dire in due giorni differenti due cose così completamente diverse? A questo punto, siccome io non mi sento di fidarmi di nessuno, tanto più adesso che so che mio fratello, davanti a un magistrato, a dire sono stato tradito da una persona di cui mi sono stato fidato, io a questo punto diffido di tutti, e tanto più diffido delle persone che mi dichiarano di essere amici di Paolo, perché Paolo ha detto un amico mi ha tradito, non è che ha detto uno chiunque mi ha tradito. Allora è bene che tante persone adesso smettano di fare la corsa a dichiararsi amico di Paolo Borsellino. Io ho incontrato non so quante persone che mi dicono di aver mangiato 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni prima con Paolo. Paolo avrebbe dovuto essere morto di indigestione piuttosto che per una bomba. Paolo, che in quei giorni non frequentava più nessuno, io continuo a incontrare gente che mi dice: io l'ho incontrato 4 giorni prima, ho mangiato con lui. A questo punto stiano ben attenti queste persone, e anche Ayala, a dire, a manifestare e a sbandierare le loro amicizie nei confronti di Paolo, perché Paolo ha detto: un amico mi ha tradito. E quindi io a questo punto tendo a diffidare tanto più delle persone quanto più si dichiarano amici di Paolo.
Oggi le indagini sulla strage di Via D'Amelio sono state riaperte. C'è un nuovo pentito, Gaspare Spatuzza, che si è autoaccusato di avere portato l'esplosivo in Via D'Amelio e ha fornito riscontri oggettivi ai magistrati, di fatto sbugiardando Vincenzo Scarantino, l'altro pentito che fino ad oggi era ritenuto responsabile di aver guidato la Fiat 126 imbottita di tritolo fino a sotto casa della madre di Borsellino. Ma se oggi Spatuzza ha ragione, perché Scarantino si sarebbe autoaccusato, mentendo, di una strage così terribile? Chi copriva Scarantino? Chi lo obbligò ad autoaccusarsi? Misteri, altri misteri che si aggiungono alle tante carte da scoprire di una pagina di storia italiana ancora avvolta in una fitta nebbia.